Va ora in onda Studio di X.
E bentrovati da Roberto Scaglione, appuntamento numero 679 di Studio di X, quello della settimana a partire dal 3 luglio del 2016. Vi ricordiamo che troverete tutto quello che riguarda questa trasmissione su www.bcllnews.it con l'archivio di tutte le puntate fino ad oggi realizzate nelle varie versioni radiofoniche e della versione televisiva, oltre che tutte le forme di contatto per interagire con noi e con le emittenti che ci ritrasmettono. Troverete invece tutte le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale raggiungibili da www.bclnews.it. Ci trovate poi sui social con le tre pagine Facebook, Studio di X, BCL News e www.ondemediaitalia.it, oltre che quella della nostra consorella Radio BCL News, ogni fine settimana in onda sulle onde corte dalla Germania, e con i due gruppi Facebook dove discutiamo 7 giorni su 7, 24 ore su 24, www.ondemediaitalia.it e Studio di X, il radio ascolto e radio in TV. Un saluto in apertura ai broadcaster che insomma in partnership con noi si occupano di diffondere questa trasmissione dedicata al mondo delle comunicazioni, che è ancora oggi diffusa attraverso tutte le bande radiofoniche, oltre che su tutti i mezzi di distribuzione per un programma di questo tipo, quindi le onde medie, le onde corte, la modulazione di frequenza, il satellite e poi chiaramente attraverso internet e tutte le nuove tecnologie. A proposito di questa trasmissione, ne esiste anche una versione che noi chiamiamo televisiva, che poi altro non è che la rubrica che state ascoltando con un compendio di immagini disponibile attraverso molte emittenti sul territorio nazionale, con in testa la nostra Sicilia Media TV a Palermo sul canale 665 del digitale terrestre, che potrete comunque seguire anche in streaming sul sito www.siciliamediatv.it e scaricare il file attraverso il quale potrete aggiungerla anche alla vostra smart TV per fruirla come una normalissima emittente televisiva. In apertura, come al solito, ringraziamento a chi ci ha inviato segnalazioni d'ascolto nella settimana appena trascorsa. Almeno queste prime sono tutte inerenti 9790 kHz di Adventist World Radio Europe, dove siamo in onda la domenica mattina alle 11 ore italiana. Prima rubrica del magazine RWS, un'ora in onde corte in lingua italiana che Adventist World Radio Europe comincia a mantenere. Siamo poi in onda sulla WRMI Radio Miami International, su Radio BCL News Passione in onde corte, sulle onde medie in Italia, su Studio X Media Veneta, sia Radio Media Veneta che Amica Radio Veneta, IM, Golden Radio, Radio Base, Power Radio IM e tutte le consorelle, quindi Free Radio AM, Rock Radio AM, Z100 e Radio Briscola, insomma, e altre emittenti che preferiscono non pubblicizzare la loro attività. Come vi dicevo in apertura, saluti e ringraziamenti a Antonello De Santis da Misano Adriatico, ottima ricezione, così come è ottima quella di Graziano Braga Stradella, nessun fading, nessun QSB, idem per Giampiero Gubinelli. Ci ha ascoltato poi anche Gino Bortolaso con una Texun PL660 antenna telescopica, anche lui con un ottimo segnale. 920 in provincia di Salerno per Gabriele Somma con un ricevitore SDR, una ALA 1530 LN, poi 9.40 a Pordenone con IC7003, un Ultra Beam UB50 per Dennis Italia Victor 3 Papa Golf Quebec. Ottima la ricezione, tutto 5 il Simpo, ma leggermente più fiacca del solito. Ormai vi siete abituati ai fondoscala fissi per Alessio Proietti a Roma con FRG 7007 e una Ribakov di 10 metri. Matteo Rossi a Ferrara, ottimo e pulitissimo il segnale con un portatile antenna stilo. 9.60 a Grosseto con un R72 e una filare da 18 metri per Marco Rossi, ottimo il segnale, tutto 5 il Simpo. Per Nino Marabello a Treviso sono i CFSW 7006G e un'antenna esterna. 54454 con una Texun PL606 per Massimiliano Scordamaglia, ottimo il segnale a Vercelli per Roberto Pavanello, ottimo il segnale tutto 5 il Simpo per Adrian Micalleffa a Malta, che come al solito ci segnala anche altre ricezioni, per esempio sabato sera con un Simpo tutto 3 i 6070 kHz di Radio BCL News, nella notte fra sabato e domenica alle 2 UTC sui 9925 con Simpo tutto 3 The Mighty KBC, tutte rilevazioni effettuate utilizzando una DE1103 con l'antenna stile, una Texun PL660 con una long wire da 27 metri. Ci ha ascoltato invece con un bellissimo ricevitore Mivar R41 e una loop autocostruita Diego Cerri, e la ricezione con un Simpo 45555 si riferisce alla trasmissione di Studio DX attraverso i 1350 kHz di AM, che ha ascoltato anche Simone Perico con un Sony CFSW11 antenna telescopica. Questa volta un ascolto leggermente più difficile del solito, 23232 il Simpo. Ringraziamenti per tutti, siete veramente in tanti. Per le prossime trasmissioni, probabilmente non in tutte le versioni, ascolterete i ringraziamenti e i saluti a chi ci ha inviato rapporti d'ascolto. Ve lo dico come ogni anno per correttezza, almeno per quelle, per le messe in onda di Adventist World Radio, per la trasmissione 680, 681 e 682 del 10, 17 e 24 luglio, riproporremo degli argomenti che ci avete richiesto, molto interessanti, che abbiamo qualcuno già trattato durante l'anno appena trascorso, altri sono assolutamente nuovi. Lo facciamo perché anche noi, come ogni anno, tiriamo il fiato soltanto in queste due o tre settimane estive, realizzando in anticipo le nostre rubriche. Nel caso in cui ci siano invece accadimenti e informazioni che sono così eclatanti da non poter fare a meno di trattare, attraverso tutte le altre emittenti ascolterete anche un inserimento effettuato fresco fresco, per mantenervi sempre aggiornati con notizie che provengono dal mondo della radio e delle comunicazioni, e con un'attenzione nei confronti dei BCL, degli SVL, dei radioamatori, ma insomma per anche un popolo ben più ampio, grazie già da molti anni alla diffusione in FM attraverso emittenti tradizionali. Abbiamo raggiunto un pubblico anche insomma molto eterogeneo, l'ascoltatore medio che trova in qualche modo interessante anche i nostri argomenti, soprattutto quando ci occupiamo di radio, di digitale terrestre o di tematiche legate al sociale. Ma cominciamo questa settimana invece con il radioascolto puro, perché ci occupiamo di Radio New Zealand International, che a partire dal 1 luglio ha modificato la sua schedula con operazioni quotidiane effettuate con un solo trasmettitore. La nuova schedula di Radio New Zealand International la troverete anche sul nostro sito internet www.bclnews.it, oltre che su quello dell'emittente. Una botta che da Radio New Zealand International insomma non ci aspettavamo, potrebbe essere l'inizio della fine anche in questo caso, come è stato per tantissime emittenti. Abbiamo parlato, credo la settimana scorsa, due settimane fa, dei problemi di energia elettrica di Radio Vanuatu, che adesso ha ufficialmente comunicato un restringimento delle operazioni radiofoniche in onda corta. Non so se anche attraverso le altre forme di diffusione che utilizza in locale. Certamente adesso le trasmissioni sono annunciate fra le 18.30 UTC e le 10.15 UTC, ma sembra che già insomma anche prima non spegnesse più alle 12.15 come era da schedule precedentemente conosciuta, per cui tagli anche a Radio Vanuatu. Ed è sempre complicato il cammino dei programmi della radio televisione di Capodistria, è uno degli argomenti che seguiamo con molta attenzione, soprattutto grazie al portale Ital Radio, e anche in questo caso è un pezzo a firma di Luigi Cobisi, linee guida per i programmi radiofonici e televisivi in italiano. L'ormai storica crisi del personale giornalistico e tecnico e l'assenza delle minoranze nazionali dai piani di sviluppo della radio televisione slovena sono stati discussi a Capodistria dal comitato di programma per i programmi della comunità nazionale italiana in serata, rispetto al 27 giugno quando l'articolo è stato scritto. A Lubiana un nuovo round del consiglio di programma della RTV, le difficoltà delle minoranze. In un servizio del proprio giornale radio, Radio Capodistria sottolinea una situazione di crisi che appare perenne, quella in cui vertono i programmi italiani del centro regionale RTV di Capodistria, che non paiono possano risolversi a breve. Nella bozza della strategia di sviluppo dei mass media fino al 2024, resa nota dal Ministero della Cultura di Lubiana e adesso in fase di dibattito pubblico, si parla in larga parte proprio della riforma del servizio pubblico radiotelevisivo. I nostri programmi non sono né specificati né nominati, spiega Antonio Rocco, il vice direttore generale della RTV slovena per la radio e la televisione della CNA. Riteniamo che ci siano degli obblighi di legge derivanti dal diritto costituzionale della minoranza ad avere i propri mezzi di informazione, ma anche e soprattutto a quella che è una realtà dei fatti, la tradizione della presenza di due mass media nell'etere pluridecennale, la radio a 67 anni, la TV 45. A Lubiana la sessione ordinaria del consiglio di programma dell'RTV di Slovenia ha accolto comunque le linee guida del piano 2017, comprensive anche di quelle dei programmi RTV Capodistria in italiano. Secondo il presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, l'Associazione degli Italiani d'Oltre Adriatico, Maurizio Tremul, che ne riferisce sul suo profilo Facebook, la direttrice di TV Slovenia avrebbe proposto di sopprimere de facto o de jure i programmi televisivi in lingua italiana, spostandoli in un nuovo canale televisivo multietnico che comprenda e trasmetta, oltre che i programmi italiani, anche quelli ungheresi e delle altre minoranze, per esempio dei Rom e altro. Al riguardo, Tremul ha richiamato gli impegni assunti dalla Slovenia nel 2000 con la ratifica della Carta Europea delle Lingue Regionali e Minoritarie, con cui assicura ai programmi radiofonici e a quelli televisivi, sia italiani sia ungheresi, una propria stazione radiofonica e un proprio canale televisivo per ciascuna delle due comunità nazionali. Il direttore generale Marco Filli, conclude Luigi Cobisi, ha differenziato lo status dei programmi italiani e ungheresi tutelati dal sistema giuridico costituzionale sloveno. La prossima sezione ancora sulla programmazione regionale l'11 luglio e noi ve ne daremo conto nelle settimane successive. E non potevamo fare a meno neanche noi di occuparci di Brexit, noi ce ne occupiamo grazie a un pezzo di Newslinet che si occupa però dell'audiovisivo inglese, che rischia di perdere consistenti cifre, e questo chiaramente a vantaggio degli altri paesi dell'Unione Europea. Con la Brexit non si profilano soltanto conseguenze sulla finanza e le esportazioni, il Regno Unito rischia infatti di tagliare una corposa dose di fondi per uno dei suoi mercati più fiorenti, cioè quello audiovisivo, appunto. Non solo la borsa piange per il risultato del referendum che ha approvato la Brexit, ma a seconda di come si concluderanno gli accordi fra l'Unione e il Regno, per il momento ancora unito, l'industria cinematografica televisiva e più in generale della produzione di contenuti rischia di subire un duro colpo nelle terre della corona. Basti pensare infatti che fra il 2007 e il 2013 l'audiovisivo britannico ha ricevuto la somma sontuosa di 111 milioni di sterline, e questo grazie al programma We Media. Secondo un'analisi di Screen, che è il giornale accademico specializzato in TV e media di Oxford, i risultati del referendum hanno già avuto delle ripercussioni sul settore portate dal mondo della finanza, vedendo scendere il valore di mercato per i grossi gruppi come Sky o Vivendi. Quello che maggiormente preoccupa adesso è il modo in cui si delineeranno i futuri rappporti con l'Unione. Nomi come quelli della Pinewood Studios, storico teatro di posa, rischiano di perdere il loro grosso giro d'affari, che è proveniente dall'estero nella figura di grosse produzioni hollywoodiane ben disposte ad ammortizzare i costi di produzione grazie proprio ai fondi europei. Una strategia seguita a titolo di esempio nella serie Colossal Game of Thrones, quella di HBO, girata in molte sue fasi a Belfast, proprio per approfittare delle agevolazioni dell'Unione. Ma lo stesso discorso si può fare anche sulle produzioni locali. L'emittente pubblica inglese, la BBC, vede la maggioranza delle attività sul suo bilancio grazie proprio alla produzione di contenuti che sicuramente risentiranno del cambiamento politico. Il dato è chiaro: una grossa mole di investimenti nell'industria audiovisiva rischia di spostarsi in massa se i britannici non otterranno un accordo che li renda ancora appetibili con l'UE. Investimenti che, per le stesse ragioni per cui potrebbero abbandonare il Regno Unito, rischiano di spalmarsi in altri paesi europei. Come rilevato da Michael Ryan, il presidente dell'Independent Film and Television Alliance e partner di GFM Film, la produzione di programmi televisivi e cinematografici è un business molto rischioso e costoso, e serve la certezza delle regole che l'Europa era comunque in grado di dare. Tanto più, continua Ryan, che oggi non sappiamo più come funzioneranno i nostri rapporti con i coproduttori, finanziatori e distributori, se ci saranno nuove tasse per noi nel resto d'Europa e come verrà gestito il finanziamento alla produzione. Un vero peccato che l'Italia, conclude Newslinet, fra eccezioni culturali, tasse elevate e concorrenze non proprio leali, abbia un indiscusso primato nell'allontanare gli investitori. E torniamo al mondo del radioascolto. Sono state effettuate trasmissioni test dall'Armenia, dal sito di Yerevan, con 100 kW di potenza in inglese, per la The Voice of the Report of the Week. I test sono stati effettuati il 22 giugno e le trasmissioni sono andate in onda anche attraverso, però nel pomeriggio, anche attraverso i 6070 kHz di Channel 292 da Rohrbach, e coloro che avrebbero venduto l'airtime anche attraverso l'Armenia per effettuare i test, cioè Radio 700, che gestisce anche i piccoli trasmettitori in onde corte di Calle. In questo caso la trasmissione è andata in onda sui 6005. Non sappiamo se diventerà un appuntamento fisso per questa emittente, sicuramente ce ne torneremo ad occupare. Così come vi ricordiamo dei test che si sono effettuati fra il 28 giugno e il 1 luglio della Deutsche Welle da Trincomalì, i test sono stati effettuati in swahili fra le 3 e le 4 su 15255, in inglese fra le 4 e le 5 sulla stessa frequenza e dall'altro parallelo su 17800 kHz. Non sappiamo se anche questi diventeranno servizi regolari, ma i test sono già stati effettuati. E occhio, o meglio orecchio, alle frequenze in onde corte della All India Radio. Molti fuori schedule, soprattutto in lingua inglese, in queste ultime settimane. Schedule poco rispettate, a parte che quella di cui siamo a conoscenza non è affidabilissima, però ripeto, orecchio soprattutto per i cacciatori di QSL a queste trasmissioni fuori schedule. E dovrebbe essere arrivata la parola fine per un argomento di cui ci occupiamo ormai dall'inizio di questa diatriba. Infatti è stata effettuata la gara e l'ha vinta Persidera, che sarà l'operatore di rete che trasporterà la televisione del Vaticano a carico dello Stato italiano, a mo' di risarcimento per la rinuncia al MUX locale su Roma, con determina direttoriale DGSCERP del 23/6/2016. È stato infatti aggiudicato alla società Persidera SPA, che poi è la società creata per avere insomma un grosso operatore di rete fra i tre canali, fra i tre MUX, Telecom Italia Broadcasting e i due MUX di Rete A. È stato aggiudicato appunto questa procedura di gara per la selezione di un operatore di rete che sia titolare di diritto d'uso e che metta a disposizione dello Stato Città del Vaticano fino al 2032 un canale televisivo con capacità trasmissiva pari a 4 megabit su un multiplex televisivo, preferibilmente isocanale, e copertura pari ad almeno il 70% del territorio nazionale. La procedura consegue gli impegni presi tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora nell'accordo del 14 e 15 giugno 2010. Sicuramente sarà veicolato il canale CTV, non sappiamo se ci sarà uno scorporo di qualche centinaio, insomma di un paio di centinaia di K di banda per l'inserimento anche di uno dei canali della Radio Vaticana. E malgrado le onde corte siano in assoluto declino, c'è ancora chi pensa se è possibile un'integrazione vantaggiosa fra DAB, DAB Plus e DRM. I tecnici sono da sempre convinti che gli standard DAB, DAB Plus e questo DRM non siano concorrenti, ma possono essere vantaggiosamente integrati. Ce la faranno a convincere il mercato? Il Forum Digital Radio Mondiale della Germania, un'organizzazione affiliata del consorzio DRM, ha pubblicato una panoramica sulle tecnologie digitali terrestri disponibili in Europa e ha analizzato l'idoneità di ogni tecnologia per il mercato tedesco. Il rapporto illustra le ragioni per la digitalizzazione, è stato pubblicato da una rivista, Radio World, che è edita da New Bay Media come Broadcast and Production, con questi approfondimenti che, come vi dicevo, questo rapporto ha illustrato sia le ragioni per la digitalizzazione, nonché i vantaggi e gli svantaggi delle piattaforme DAB, DAB Plus e DRM, ora articolato in DRM 30 per frequenze fino a 30 MHz e DRM Plus per frequenze in banda FM, analizzati con specifico riferimento alle esigenze delle emittenti in Germania. Si ritiene che il DAB sia più efficiente in quanto si richiede la copertura di grandi aree con la diffusione contemporanea e continua di molti programmi, fino a 16 o addirittura 20. Il DRM Plus risulta invece preferibile per la distribuzione di uno o pochi programmi che interessino una piccola area con un unico trasmettitore. Il rapporto spiega che DAB, DAB Plus e DRM Plus possono essere ricevuti e decodificati su un unico ricevitore che sia dotato di chipset con sufficiente memoria e potenza di calcolo. DRM Plus può anche essere ricevuto con lo stesso ricevitore in formato chiave USB, già disponibile in commercio per la ricezione di segnali FM e DAB, richiedendo solo delle piccole modifiche software. Secondo il rapporto, il CEPT, la Conferenza Europea delle Poste e Telecomunicazioni, Comitato per le Comunicazioni Elettroniche, ritiene che le possibili interferenze fra sistemi radio digitali, la ricezione FM e servizi aeronautici per la radionavigazione sarebbe così forte che un uso parallelo, quindi un simulcast di DRM Plus ed FM analogica, non sarebbe possibile. Per evitare questi problemi di interferenza è possibile coordinare trasmettitori DRM Plus in banda terza VHF con le reti DAB già pianificate e assegnate a questa banda. Infatti per distribuire il segnale di singole stazioni radio in piccole zone di copertura eterogenee con una limitata offerta di programmi, si ritiene che la capacità di trasmissione e le esigenze di larghezza di banda DAB siano troppo alti, sottolineando che per garantire la medesima area di copertura il DRM Plus richiede una larghezza di banda decisamente inferiore e soltanto il 10% circa della potenza irradiata da un trasmettitore DAB. Sempre secondo il rapporto, è possibile che in molti paesi europei non vi saranno abbastanza slot DAB disponibili per migrare tutte le emittenti locali e regionali attive in FM locale su trasmissioni DAB. Il rapporto suggerisce che per garantire il successo della digitalizzazione radiofonica dovrebbero essere previsti dei modelli di transizioni differenti. Quello attuale, basato unicamente sullo standard DAB, permette infatti di ampliare le aree di copertura locali oggi esistenti, trasformandole di fatto in aree comuni di copertura regionale, ma a un prezzo che è quello di un eccessivo consumo di risorse frequenziali e snaturando l'essenza stessa della radio locale. La logica conclusione è che se le trasmissioni FM locali sono distribuite su una vasta area da grandi reti di trasmettitori DAB che coprono diverse zone, la copertura si espande, ma anche la concorrenza con le emittenti delle altre zone raggiunte. La panoramica sottolinea inoltre che attualmente non esistono ricevitori radio digitali disponibili esclusivamente per il DRM Plus e che è necessario creare ricevitori in grado di ricevere DAB e DRM, nonché FM sulla seconda banda VHF, che poi sarebbe l'attuale banda FM, aggiungendo che è necessario chiarire il quadro della futura radiofonia digitale europea per indurre l'industria ad adottare un chipset multistandard, quindi DAB+, DRM+, ed FM. Questo comprenderebbe anche l'inclusione del DRM nell'iniziativa Eurochip, sostenuta dal servizio pubblico radiotelevisivo tedesco, cioè la Deutsche Radio, dalla BBC e la EBU, per la ricezione di DAB, DAB+, DMB, FM e AM, questo limitatamente alle bande sotto i 30 MHz. Lo studio rileva che un primo confronto di DAB e DRM+ dimostra che per la distribuzione di uno, due o anche tre programmi, il costo totale per la distribuzione in una zona singola è limitata, qual è l'area di servizio tipica di una radio locale, è sostanzialmente inferiore con il sistema DRM Plus che con il DAB. La Community Media Forum Europe e la World Association of Community Radio Broadcaster si sono rivolte alla Commissione Europea con la raccomandazione che il DRM venga a essere utilizzato per la radio digitale terrestre locale, sottolineando che il DRM dovrebbe essere impiegato dove la copertura DAB non è fattibile. Il rapporto tedesco sottolinea inoltre che il consorzio DRM dovrebbe chiarire gli interessi del settore e il quadro normativo allo scopo di favorire l'introduzione di ricevitori e chipset multistandard sul mercato europeo. Vedremo come finirà, è un altro degli argomenti che continueremo a seguire, perché insomma vedremo l'evoluzione tecnologica, se continuerà a tenere in considerazione anche questi standard che sinceramente io, come tanti altri, riteniamo già obsoleti prima ancora che diventino appunto uno standard. E l'Auditel rispetta il piano e rinnova l'intero campione, ennesima notizia pubblicata da Newsline.it che si rivolge alla rilevazione degli ascolti. Il consiglio di amministrazione di Auditel nella sua riunione di martedì 28 giugno ha valutato lo stato di avanzamento dell'operazione Panel Replacement, prendendo atto del pieno raggiungimento dell'ambizioso obiettivo fissato. In poco più di un semestre Auditel ha ultimato l'installazione delle ultime famiglie necessarie per il completamento del nuovo campione che ha sostituito quello precedente, con un piano impegnativo scandito dalle tappe di una roadmap convenuta e controllata in modo trasparente dalla stessa autorità per le garanzie delle comunicazioni. L'Auditel ha reclutato 5.700 famiglie, pari a circa 14.000 individui, che rispondono agli stessi rigorosi criteri statistici del campione precedente e costituiscono la base solida su cui poggia la ricerca sulla rilevazione degli ascolti. Raggiunto questo traguardo, Auditel lascia alle spalle la stagione delle misure straordinarie con le quali ha superato alla radice tutti i rischi potenziali legati all'incidente dell'ottobre scorso e si concentra sul percorso di sviluppo e di innovazione che l'attende. La costruzione di un super panel, cioè un sistema unico al mondo per dimensione e tempi di realizzazione, finalizzato a rispondere alla crescente frammentazione degli ascolti e del device, e l'avvio del progetto per monitorare la TV sui nuovi device, cioè PC, tablet e smartphone, e poi i servizi on demand. Già oggi Auditel, l'indagine che rileva ogni giorno, minuto per minuto, l'ascolto della televisione in Italia, vanta il campione più robusto a livello internazionale nel rapporto Meter Popolazione. Inaugurazione di nuove trasmissioni speciali in Bengali per Air Chinsura, un trasmettitore in onda media da ben 1000 kW, inaugurato come dicevo negli scorsi giorni, il servizio, non il trasmettitore, per l'esattezza il 28 giugno, un programma in onda su 594 kHz fra le 6 e le 14.30 ora indiana, 00:30-09 UTC e 15.30-23 ora indiana, 10.17.30 UTC. Anche programmi per l'estero diffusi da questo trasmettitore molto molto potente in DRM su 604 kHz, strano, ma fuori canalizzazione. E adesso è possibile seguire le trasmissioni live di Al Bayan Radio, che è la voce dell'ISIS, su bayanradio.nl. Potrete ascoltare la programmazione, che è in arabo, ma con notiziari in inglese, francese, russo, turco e curdo, e quindi cercano di combattere con la propaganda il terreno che stanno perdendo sul campo. E Fininvest chiude il 2015 con una perdita netta di 100.000 euro, un indebitamento a 789 milioni in calo rispetto al miliardo del 2014 e un esercizio con un risultato netto consolidato in sostanziale pareggio, meno 0,1 milioni di euro, che è in calo rispetto ai 9,9 del 2014. Secondo quanto riferisce Fininvest, il dato risente di oneri non ricorrenti pari a 17,6 milioni derivanti dalla rideterminazione in Italia delle attività fiscali differite a seguito della riduzione dell'aliquota IRES dal 27,5 al 24 a decorrere dal 1 gennaio 2017 introdotta dalla legge di stabilità 2016. Per la capogruppo Fininvest SPA il risultato netto civilistico evidenzia un utile di 221,4 milioni rispetto ai 52,1 milioni dell'esercizio 2014. La posizione finanziaria netta presenta un saldo di liquidità pari a 330,6 milioni di euro, raddoppiata rispetto ai 162 milioni del 2014. I principali risultati consolidati pro forma, ossia con la partecipazione Milan consolidata con il metodo del patrimonio netto, vedono poi per l'esercizio 2015 dei ricavi pari a 4.736 milioni, in crescita rispetto ai 4.687.5 del 2014. Il margine operativo lordo a livello consolidato risulta pari a 1.403 milioni rispetto agli 1.377. Il risultato operativo è pari a 226,3 milioni, 242,9 nel 2014. Il risultato preimposte e minoritari segna una crescita del 53,8%, passando dai 155,4 milioni dell'esercizio precedente ai 238,9 milioni. La posizione finanziaria netta del gruppo Fininvest al 31 dicembre 2015 presenta un indebitamento di 789,1 milioni di euro rispetto al miliardo e 55,9 milioni del 31 dicembre 2014, con un avanzo finanziario di 266,8 milioni, che fa seguito al surplus di 479,8 milioni registrato nel 2014. Un risultato, quello relativo al 2015, ottenuto anche grazie alla significativa generazione di cassa ordinaria, il free cash flow pari a 209 milioni. Il patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2015 risulta pari a 4.998,9 milioni, in crescita rispetto ai 4.799,4 milioni di euro al 31 dicembre 2014. E siamo giunti al termine di questo appuntamento numero 679 di Studio DX, quello della settimana a partire dal 3 luglio del 2016. Ci rimane solo proprio qualche istante per i saluti e per ricordarvi che troverete tutto quello che riguarda questa trasmissione su www.studiodx.net, con l'archivio completo di tutte le 679 puntate fino ad oggi realizzate nelle varie versioni radiofoniche e nella versione televisiva, oltre che le forme di contatto per raggiungere noi e le emittenti che ci ritrasmettono. Tutte le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale sono raggiungibili da www.bclnews.it, notiziari internazionali, schedule dei broadcaster, notizie pubblicate in tempo reale ogni giorno sul sito e sul nostro blog di riferimento, oltre che altri siti che riguardano le clip audio, le gallerie multimediali come quella delle QSL e i nostri altri siti che si dedicano al campo dell'FM e delle comunicazioni. Insomma, partendo da bclnews.it potrete navigare in lungo e largo attraverso argomenti che sono tutti trattati anche in questa nostra rubrica settimanale. La nostra presenza sui social, principalmente su Facebook, è garantita dalle nostre pagine ufficiali BCL News Studio DX e ondemedia.it, e dai gruppi di discussione ondemedia.it www.radiox.it e Studio di X, Radio Ascolto e Radio TV, ai quali vi invitiamo rispettivamente a cliccare mi piace e a richiedere l'iscrizione. Da Roberto Scaglione è tutto, l'appuntamento è rinnovato alla prossima settimana, siamo ormai in piena estate, mi auguro che abbiate ritagliato un po' di tempo in più da dedicare al nostro hobby preferito, quello del radioascolto internazionale. Sarà Studio di X numero 680 e la trasmissione sarà messa in onda a partire dal 10 luglio del 2016. La linea torna adesso alla normale programmazione di questa rete, noi saremo qui puntuali la prossima settimana. Buoni ascolti e alle prossime!